Salve, bentornate carissime persone, popolo del Circolo delle Quinte. Io sono Eleonora.
E io sono Elena. E bentornati alla seconda puntata della nostra trasmissione preferita, perché vabbè, la facciamo noi, quindi per forza la nostra trasmissione preferita. Allora, questo sarà un pomeriggio molto particolare, vero Eleonora?
Ma sì, devo dire di sì. Beh, sicuramente abbiamo parecchio su cui farci due chiacchiere, infatti. Proprio molta acqua che bolle, diciamo.
La settimana scorsa, anzi, mi correggo, due settimane fa, perché vi ricordo che il Circolo delle Quinte va in onda ogni due settimane solo su Radio Room, dalle 16 alle 17. E avevamo parlato di un argomento comunque molto anche scanzonato, divertente. Avevamo parlato dei Green Day e quindi del punk un po' pop, anche un po' sbarazzato. Ecco, che piace, che diverte, sì. Che comunque fa anche pensare e riflettere su delle tematiche comunque anche abbastanza importanti. Invece questa settimana avevamo deciso di andarci giù pesante, perché vogliamo parlarvi infatti di una band che comunque ha plasmato l'immaginario collettivo e è appunto super famosa, ma di un genere un po' diverso, ecco, dal pop punk, anzi che quasi agli inizi un po' lo contestava, non riusciva ad imporsi, perché comunque negli anni 80, quando nacque questa band, le case discografiche preferivano il punk piuttosto al genere un po' più duro, un po' più grezzo che portava questa band. Vuoi dirci qualcosa di più, Eleonora?
Sì, assolutamente sì. Infatti oggi diciamo che dici, lo sveliamo il nome di questa, anzi forse non lo sveliamo direttamente perché
dopo.
No, spoiler, assolutamente ragione, infatti, perché è interessante poi capire come si è arrivati in effetti al nome di questa band. Beh, sicuramente siamo proprio di fronte a un genere appunto diverso, chiamato, magari possiamo già darvi qua qualche piccolissimo indizio per le persone più dentro, la New Wave of British Heavy Metal, che è proprio questo genere che appunto heavy metal, che si è iniziato a diffondere in particolar modo in Gran Bretagna, ma non solo, da partire dal diciamo fine anni 70, inizio anni 80, e che ha proprio coinvolto anche la partecipazione di gruppi che sono appunto, tuttora, come giustamente dice Elena, è proprio consacrati nell'immaginario collettivo di milioni e milioni di fans che immediatamente associano questo genere appunto proprio a loro, tra cui certe fanciulle ferrose, dirla così, insomma, un po' traducendo letteralmente, che appunto hanno veramente consacrato questo genere alla storia e hanno contribuito però un po', come dicevamo sui Green Day, a renderlo anche più orecchiabile, più accessibile, più pop, ma al tempo stesso anche proprio un genere portatore di significati molto molto importanti. E tanto pesanti quanto, sì, alcune canzoni di denuncia sociale di Green Day, che abbiamo menzionato come American Idiot, ma che però con loro, con queste fanciulle, insomma, arrivano anche a sfiorare ispirazioni della letteratura, da eventi storici particolarmente importanti e drammatici soprattutto. L'immaginario infatti che questa band ha portato a questo genere è vastissimo, e proprio per entrare ulteriormente in questa leggenda, che dici, partiamo con una canzone oppure iniziamo con la favoletta natalizia, perché c'è di mezzo una favoletta natalizia?
Io direi di partire un po' a bomba, che dici?
Ma sì, dai, almeno iniziamo di più qua.
Andiamo?
Interesse.
Andiamo.
Dai, buon Natale, andiamo.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Thank you.
mamma mia, che super pezzone. E beh, con un pezzo del genere, siamo d'accordo, no, Elena, che non si può che iniziare con finalmente svelarvi questa favoletta natalizia, e dopo soprattutto aver nominato il 666, The Number of the Beast, che è atmosfera natalizia perfetta. Insomma, adesso prima ci prendiamo la scomunica, ma con fierezza, e comunque dal clero, e volevamo raccontarvi questa storia, perché questa canzone in realtà, appunto, è proprio uno dei più grandissimi classici di questa band, che nasce nel 1975 a Londra, e quindi dove ci troviamo in particolar modo in questo caso nel giorno di Natale, perché è proprio sotto Natale che un bassista tale Steve Harris deciderà proprio in questa occasione, appunto, di dare il nome alla sua nuova band, da poco formatasi con come prima formazione, perché ce ne saranno moltissime, un po' come le marche dei Deep Purple, tantissime diverse, siamo lì praticamente con Paul Di'Anno alla voce, Clive Burr e Dennis Stratton, proprio il nome di Iron Maiden. Ed eccoci finalmente svelato l'arcano, che sicuramente però avrete capito. E perché questo nome? Proprio perché era rimasto particolarmente impressionato Harris proprio da un film tratto dalla leggenda dell'uomo con la maschera di ferro, che era uscito negli anni, penso, 1939, comunque, insomma, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, che poi sarebbe stato rifatto in diversi remake, tra cui uno nel 1977, mi sembra, e che appunto è proprio il film ispirato dalla leggenda di quest'uomo che era stato trasferito in tantissime prigioni, questo prigioniero, insomma, errante per volere di Luigi XIV, e che era stato condannato proprio a numerose torture, tra le quali anche quella di portare sempre costantemente una maschera di ferro per non essere riconosciuto. Infatti è sempre rimasto una personalità misteriosissima di cui non si sa assolutamente ancora chi ci sia, quale sia la vera identità.
Sì, ma infatti il nome Iron Maiden comunque, appunto, trae spunto da leggende popolari, ma anche da pezzi, appunto, della letteratura, perché comunque la maschera di ferro si rifà a un romanzo molto famoso, appunto, di Dumas, se non sbaglio. Ma poi fa anche riferimento allo strumento di tortura, la cosiddetta Vergine di Norimberga, quindi l'Iron Maiden, proprio la fanciulla di ferro, che è tipo una bara di metallo. Giusto, con tutti i chiodi, se non sbaglio. Però vabbè, andiamo avanti, cerchiamo di parlare di torture, ma concentriamoci sulla musica, appunto, esatto, e sullo sviluppo, appunto, di questo brano che abbiamo appena sentito, che non fa parte del primo album, bensì del terzo album, perché questa formazione che ha appena descritto Eleonora, appunto, per arrivare a un livello qualitativo come quello che abbiamo appena ascoltato, ha fatto molta gavetta e ha ricevuto anche parecchi rifiuti, come dicevamo prima, dalle case discografiche, che preferivano un genere molto più soft, per quanto il punk, ecco, possa essere considerato soft. E l'album d'esordio, infatti, di Iron Maiden è l'album Iron Maiden, appunto, omonimo del 1980, che accetta di pubblicare questo album, con il quale nasce un nuovo genere, la New Wave of British Heavy Metal. E il disco ha avuto una storia travagliata, questo primo album, perché appunto molte casse discografiche non lo accettavano. Successivamente la band, che appunto ha riscontrato comunque un discreto successo con questo primo album, pubblica nel 1981, quindi l'anno successivo, l'album Killers, che purtroppo non ha lo stesso trattamento del precedente. Ma l'album, appunto, meno di successo, di norma spiana la strada al capolavoro del 1982, appunto, The Number of the Beast, dal quale è tratto, appunto, il brano che abbiamo appena ascoltato. E questo avviene quando Bruce Dickinson diventa il nuovo vocalist della band.
Era cambiata, infatti, già la marca, dopo anche diversi cambiamenti, esattamente, sì, esatto, dice Elena, arriva questo nuovo cantante che aveva colpito tantissimi membri della band, tra cui appunto Harris, il fondatore, durante un festival che ancora si tiene ogni anno a Reading e Leeds nel Regno Unito, dove appunto avevano ascoltato Bruce Dickinson cantare e sfoggiare le sue incredibili doti vocali assurde, che ricordano anche moltissimo, come sappiamo, insomma, anche l'opera, quasi un canto veramente lirico, e capace di raggiungere un'estensione vocale veramente enorme e acuti incredibili, per le quali e acuti per i quali anche lui viene chiamato come la siren, pare, air raid siren, mi sembra, la sirena aerea, e è stato soprannominato per questa vocalità assurda che ha. Ricorda infatti un po' cantante di Deep Purple, molti cantanti storici del rock, e per queste capacità incredibili che appunto vengono sfoggiate subito in questo album The Number of the Beast, perché il cantante prima era stato licenziato per alcuni problemi, sembra, secondo secondo quanto ha sempre raccontato Harris relativi a alcol e droghe e Paul Diano, ma a detta di lui stesso potrebbe esserci stata anche dietro la voglia di cambiare forse un po' scenario dopo comunque sia aver ottenuto moltissimo successo appunto con quel brano Running Free già pubblicato appartenente a quell'album del 1980 pubblicato con la EMI.
Sì, infatti si è trattato adesso di un cambio di passo, di un nuovo modo anche di vedere questo genere musicale che comunque ha sempre subito anche attacchi, diciamo, da parte di una fascia di pubblico che cercava in continuazione messaggi subliminali, ma anche non tanto subliminali, ecco perché il tema, diciamo, di questo brano, di The Number of the Beast, già a partire dal titolo, è molto esplicito. Ma fa riferimento appunto soprattutto all'Apocalisse di Giovanni, all'ultimo libro della Bibbia, che parla appunto di questa entità che sciocca, diciamo, il nostro narratore, che si trova in un mondo in cui avvengono le peggiori cose. All'inizio rimane appunto esterrefatto da ciò che accade, ma poi comincia un po' a subire il fascino, diciamo, di queste cose negative.
Il fascino del male, dato che te terrorizza, ma affascina anche.
Il fascino del male, infatti, come diceva Eleonora, infatti durante la tournée di questo album c'erano frotte di conservatori che brandivano le croci perché accusavano la band di satanismo, ecco. Quando in realtà di fatto si parla del fascino del male che è insito nella natura proprio umana.
Sì, sì. Guarda, assolutamente sì, anch'io vorrei tantissimo concordare con la tua tesi, Erana, però bisogna pur sempre ammettere che però questi poveri conservatori avevano cercato comunque sia qualche tesi fondata per appigliarsi, tra cui molti molti eventi che pare che siano successi, però questo bisogna pensare che siano fatti coincidenze di come Satana possa aver influito sulla produzione di questo disco ed essersi connesso al genio di questi artisti, e perché ne sono successe comunque sia di cosette, di aneddoti, girano parecchi durante la produzione dell'album.
Ce ne sono state, ma non ve le anticipiamo adesso perché vi facciamo ascoltare un altro brano che a noi piace tantissimo, tratto sempre dallo stesso album. Ah, e poi volevamo aggiungere un'ultima cosa prima di passare al secondo brano, che nel film 28 anni dopo, Il Tempio delle Ossa, è presente The Number of the Beast. Quindi ecco, una citazione per i nostri ascoltatori cinefili.
Beh, se non siete troppo scaramantici, magari impauriti di questi riti, insomma, dall'occulto, andatevelo assolutamente a recuperare.
E noi continuiamo con Run to the Hills. Game.
Mamma mia, correte, correte verso le colline ad annunciare che un altro, ma straordinario classicone, appartiene sempre appunto a The Number of the Beast. Straordinario, straordinario questo brano, veramente. A parte che, ecco, noi comunque per lecciarci a ciò che vi stavamo anticipando prima di partire con questo pezzo, volevamo anche appunto spoilerarvi, no, finalmente... ecco, sciogliere l'attenzione e raccontarvi, no, questi aneddoti, e vorremmo appunto correre le colline e urlare, anzi, questi aneddoti che segnerebbero l'arrivo di Satana, secondo insomma le principali teorie cospirazioniste che girano appunto riguardo la produzione di questo album, perché pare che addirittura in sala di registrazione, mentre si stava registrando in particolar modo anche questo brano, e così come in particolare The Number of the Beast, fossero successi avvenimenti molto strani e misteriosi, tipo luci che si spegnevano e si accendevano a caso, e tra cui anche l'incidente che pare che abbia avuto addirittura Martin Birch, il produttore che seguiva le sessioni di registrazione dell'album in quel tempo, e che sembra abbia avuto un incidente d'auto, e nel quale poi, quando si è uscito dall'auto per controllare che in effetti le persone non si fossero fatte nulla, le persone coinvolte, ha visto un gruppo di suore e un altro automobilista che gli si era inginocchiato davanti per pregarlo. C'è proprio delle storie veramente assurde che sfiorano quasi un po' l'immaginazione, ma noi comunque sì, ecco, le utilizzeremo magari per qualche fiaba, no, che può alimentare anche molto l'immaginario collettivo della musica, del folklore, la lore, come si dice, che alla fine si nutre giustamente anche di queste, per fortuna anche di queste realtà, leggende veramente veramente interessanti. E sicuramente meno leggenda invece il significato, che ha proprio un fondamento storico molto importante, da cui viene fuori una denuncia sociale assai attuale e interessante, è questo Run to the Hills, che è proprio ispirato alla storia di una delle tante popolazioni sparse soprattutto nel nord degli Stati Uniti, di nativi americani, che a fine 800 sono state, come ben sappiamo, travolte dall'attacco da parte proprio dell'esercito, proprio dei cowboys, insomma dell'esercito americano, che aveva sterminato quei popoli, soprattutto dopo anche il via libera da parte del governo americano del tempo di andarsi ad accaparrare le riserve dell'oro, quindi durante la Gold Rush, e quindi giustificando anche lo sterminio di questi popoli. E questo Run to the Hills, pare che sia correte verso le colline, è proprio stato ispirato da Bruce Dickinson, che ha scritto il brano, come la maggior parte di questi brani, all'urlo di uno di questi capi tribù, di questi popoli, è proprio che invitava la sua popolazione a correre, a scappare alle colline per sperando di rifugiarsi. Quindi abbiamo qua veramente una denuncia, e iniziamo a vedere infatti proprio come l'interesse di Iron Maiden sia sempre stato anche quello di opporsi alle violenze, alle guerre e ai genocidi, contrariamente a quanto potevano pensare i cospirazionisti, che temevano Satana, l'inneggio alla violenza. Invece qua in questo pezzo voglio smentire tutte queste critiche, perché qua veramente abbiamo un inno assolutamente antimilitarista, contro la violenza, contro proprio la logica della crudeltà umana, della sopraffazione, della legge del più forte.
Infatti è un brano che è narrato appunto proprio dal punto di vista del popolo Cree, che era un popolo, e ancora tutt'oggi, seppur in maniera molto ridotta, di nativi americani che viveva intorno all'attuale Minnesota, contro appunto questi colonizzatori. Quindi, come hai già detto tu, Eleonora, questo Run to the Hills, correte verso le colline, fa riferimento appunto alla corsa per sfuggire a questi attacchi mortali, ma potrebbe essere anche un riferimento alle cosiddette Black Hills, che era una zona, appunto, le cosiddette colline nere, una zona che era molto contestata perché era ricca di risorse, dove fu appunto scoperto l'oro durante la Gold Rush. Quindi di fatto si parla sempre della sopraffazione economica e politica nei confronti di altre popolazioni. Quindi è molto interessante anche appunto proprio l'approccio storico di questo album appunto alla contemporaneità. Un altro aspetto veramente particolare proprio degli Iron Maiden sono le copertine, che sono immediatamente riconoscibili e sono proprio the work of art.
Straordinario, straordinario, veramente sì, capolavori proprio.
La copertina dell'album The Number of the Beast è stata realizzata da Derek Riggs, e praticamente fa vedere questo mostro che sembra che stia per blandire appunto con queste mani scheletriche questo diavolo che è ispirato, dicono, ad un fumetto di Doctor Strange che il disegnatore aveva letto quando era un bambino, e l'aveva appunto riadattato disegnando questa specie di super cattivo. Quindi di fatto anche proprio le copertine, come adesso mi viene in mente anche la copertina di Fear of the Dark e di molte altre, sono veramente pezzi d'arte, appunto, che denotano appunto la cura appunto che la band pone in ogni dettaglio, sia dalla composizione che dalle ispirazioni letterarie,
sì,
che appunto proprio nel packaging, per dirla in maniera un po' così. Un altro aspetto veramente interessante, appunto, che non hai detto prima, Eleonora, è il conto che Martin Birch, il produttore, dopo quel famoso incidente, dovette pagare. Lo sai quanto ammontava?
Ah, oh mio Dio, è vero, prego, non ci ho pensato, non mi dire che...
Eh sì,
è proprio...
Ah, quel numero.
Ha dovuto, cioè, veramente vendere l'anima alla bestia, sì. Cioè, praticamente... Quindi, no, è vero, 666 sì. Sterling.
Vabbè, questi sono tutti aneddoti che non sappiamo che se siano stati costruiti ad hoc, diciamo, per scopi commerciali, però...
Infatti, forse da parte loro questo è il bello, veramente, guarda, che ti fa chiedere, forse rimarremo sempre col mistero, chissà, finché non lo chiediamo direttamente a Martin Birch, veramente il mistero, chissà se è vero o meno, è proprio questo, è qui il fascino, sì, del male e del mistero, insomma, è appunto,
però
fascino del male.
Però sono divertenti, dai.
Ma sì, ma assolutamente, ma guarda che se non ci fossero noi, sono totalmente d'accordo, se non ci fossero tutte quante ste leggende ad alimentare un po' questi miti dietro la musica, forse ci sarebbe anche meno interesse magari ad andare a esplorare certi significati, certe storie, no? E poi guarda, a proposito di storie, mi è venuto in mente, quando stai giustamente parlando di copertine, dell'arte, di capolavori che sono, è proprio che per me un capolavoro assurdo è stato anche, ho letto questo aneddoto, forse la copertina sempre con questo Eddie,
sì,
che credo sia sempre infatti il personaggio
la loro
di cui
mascotte.
Hai parlato, la mascotte, esatto, sì sì, di cui hai parlato, e mi pare in uno dei primi album, forse d'ora hanno pubblicato, però quando ancora c'era, penso, Paul Di'Anno come cantante, quindi proprio la primissima, una delle primissime marche, e di Iron Maiden, in cui si vede proprio Eddie che tipo squarcia un ritratto di Margaret Thatcher, una cosa del genere,
sì, sì,
la
sì,
prima
sì,
ministra,
sì, sì, sì,
beh, loro, all'epoca.
Loro sono inglesi, quindi l'odio contro...
Quindi proprio, cioè veramente siamo al livello dei Sex Pistols, quando avevano organizzato quel concerto, mi pare, in cui avevano urlato God Save the Queen, cantavano God Save the Queen da un battello davanti, che passava sul Damigi, davanti al Buckingham Palace, mi pare negli anni 70, e God Save the Queen è un inno notoriamente... diciamo anti-regina, che l'accusa di essere fascista, e quindi proprio da lì veramente sì sì, proprio queste l'accusa al potere, no, è all'ordine del giorno questi casi.
Sì, uno spirito dissacrante appunto che pervade l'intera produzione.
Esatto.
E prima di passare al prossimo brano, vi diciamo che dopo questa tournée comunque di successo di questo terzo album, la band si è presa un periodo di riposo e iniziò a registrare alle Bahamas il loro quarto album, Peace of Mind, album in cui è contenuto il brano che state per ascoltare.
Mamma, che bomba pazzesca di canzone. Questa è tra i miei preferiti in assoluto. Non so se anche per te, però...
Sì, no, no, è travolgente.
Travolgente. Sono assolutamente d'accordo, no, veramente. Questa proprio c'ha un ritmo, mamma mia, veramente. Posso immaginare che solamente a suonarla, per carità, veramente quanto sia complicato, ma anche cantarla è proprio, per me, una delle canzoni tecnicamente più difficili che abbiano mai registrato gli Iron Maiden, per carità, almeno a mio personalissimo avviso. E tra l'altro anche tra le canzoni, credo, davvero più significative, anche dal punto di vista, e torniamo un'altra volta, dei testi, perché anche qua, come per Run to the Hills, veramente siamo di fronte a un altro capolavoro dei testi che analizzano e denunciano poi chiaramente precisi, partendo proprio da precisi episodi storici e certe situazioni chiaramente di crudeltà e di violenza, riflettendo anche molto sulla condizione umana, come piace molto fare a Bruce Dickinson, che ricordiamo che infatti è laureato in storia e letteratura, non mi ricordo male, e quindi sicuramente la sua passione per la storia e per la letteratura, ecco, viene appunto ben riflesso in questi brani da lui scritti. Infatti qua The Trooper è proprio il soldato della truppa, infatti è proprio ispirato a un evento successo in particolar modo nella battaglia nella guerra di Crimea, che si era stata combattuta tra il 1853 e 56 tra Russia e Regno Unito, e proprio appunto per la conquista della Crimea, nella quale viene proprio totalmente disintegrato quello che poteva essere il patriottismo, l'eroismo delle truppe inglesi, quindi ricordiamo della madrepatria, degli stessi Iron Maiden, che qua quindi sono una sorta anche di autoironia, di auto proprio sarcasmo, di auto proprio anche messa in discussione, e denunciano appunto proprio questo orgoglio, questa fierezza della battaglia, e ispirandosi tra l'altro a un componimento invece molto più esaltante, più eroico, scritto da parte di Lord Alfred Tennyson, The Charge of the Light Brigade, sempre appunto ambientato durante una di queste battaglie di Balaclava, ricordo male, combattuta nel 1854, e viene descritto in particolar modo nel brano degli Iron Maiden un avvenimento in cui il capitano del 93esimo reggimento, questo Sir Colin Campbell, motivava, no, i soldati comunque a non mollare per la madre patria inglese, per Dio, patria, famiglia. Vi ricordo un po', ecco, quasi pare che stiamo parlando del reclutamento pure appunto dell'ICE negli Stati Uniti, comunque sia è molto simile, e diciamo gli annunci pubblicitari che manda in giro per reclutare le persone, all'insegna dell'attualità poi, che hanno questi brani, e in cui si invita appunto a non tirarsi indietro quando si tratta di sacrificare la propria vita per la propria patria. E però è subito seguito questo episodio da una riflessione su quanto veramente alla fine siano forse, come dire, inutili, resi inutili dalla guerra, dalla violenza, dalla macchina della guerra, queste vite dei soldati sacrificate per la cosiddetta tanto decantata patria, perché alla fine sono vite di cui lo stesso soldato protagonista rifletterà che cadranno nell'oblio, inevitabilmente saranno dimenticate tra quelle di miliardi di altri soldati, proprio carne da macello.
Quindi un brano molto politico che, come dicevi prima, ha avuto proprio una spinta qualitativa, una resa musicale molto intensa rispetto anche ai brani precedenti, soprattutto perché alla registrazione di Peace of Mind, appunto l'album da cui è tratto, nel 1983, partecipò un nuovo batterista, tale Nico McBrain, che è stato appunto inserito all'interno della band degli Iron Maiden a seguito appunto dell'abbandono da parte di Clive Burr, che era uscito appunto, dicono, per motivi di salute di vario genere. E una particolarità di questo album, che si differenzia dai precedenti, è un approccio molto più progressive. Infatti i brani sono anche molto lunghi e anche proprio strutturalmente più complessi e anche più melodici appunto rispetto ai tre album precedenti. Quindi il gruppo inizia anche un po' a raffinare il suo stile per convogliare meglio i propri messaggi attraverso i testi e i brani. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare è un brano appunto di estrema attualità, perché, come diceva Leonora, anche The Trooper può richiamare appunto la situazione attuale, quindi l'inutilità della guerra e del morire, ecco, per essa, tramite delle logiche che sfuggono, ecco, alla persona comune. E il brano appunto che stiamo per ascoltare si chiama 2 Minutes to Midnight, e in questi giorni sicuramente avrete sentito parlare del cosiddetto orologio dell'Apocalisse. Che ritorna sempre, questo libro dell'Apocalisse, si vede che da bambini forse erano rimasti un po' lesionati, ecco, da questo racconto, che comunque è anche molto molto intenso, anche molto spaventoso, sì. Che parla di questo drago, di questa fine del mondo che arriva. Quindi adesso non lo so se sia stata una delle loro fonti di ispirazione principale, però è molto plausibile, ecco, come teoria.
Per noi magari sarebbero state le profezie, ti ricordi, che andavano in giro nel 2012-13, mi sembra, di Maya.
Oddio, adesso non ricordo la data precisa, però nel 2012 a un certo punto doveva finire il mondo. Poi dopo avevano scoperto che si era trattato di un errore di traduzione, la data vera non so se l'hanno più rivelata, però vabbè.
Bellissimo. Questo errore non sapevo, ma fantastico. Io che mi ero tanto impaurita per un errore di traduzione.
Pensa, poi sta diventando il tuo mestiere, tra l'altro.
Dovrebbe esserlo, bene. Oh, però magari vai, faccio un errore, quindi semino il panico in tutto il mondo, perché sta per finire. Però devo dire, questa è un'aspirazione proprio, è un motivo per cui aspirare a questo lavoro.
Perché per gli ascoltatori, per chi non conosce la nostra speaker Eleonora, lei sta studiando mediazione linguistica, quindi sarà la vostra prossima traduttrice preferita. Però tornando a noi,
non magari delle profezie di Maya, però magari
però,
di altro.
Tornando a noi, il prossimo brano, Two Minutes to Midnight, parla appunto di questo orologio dell'Apocalisse che segna appunto con queste lancette il lasso di tempo che separa l'umanità dalla fine del mondo. E è un orologio che è stato creato nel 1947 da alcuni scienziati statunitensi e le lancette appunto si avvicinano alla mezzanotte man mano che il mondo appunto si avvia verso il disastro globale. Infatti nei giorni scorsi avevamo sicuramente sentito parlare del fatto che questo orologio mi sembra sia 85 secondi.
Io credo.
Quindi meno di due minuti, tra l'altro. Quindi all'epoca degli Iron Maiden, negli anni 80, stava a due minuti, adesso stiamo a 85.
Mamma mia, questo momento, mamma mia, io ero ancora rimasta all'ultimo record assoluto, dicevo di vicinanza alla mezzanotte, ero rimasta che fosse tipo nel 2023, durante l'epoca della pandemia.
Forse adesso è tornato un pochino più indietro, ma sicuramente è sempre meno della distanza che separava il mondo dal Doomsday degli Iron Maiden.
Si diminuisce sempre di più,
Però io direi che noi per ora, per come stiamo adesso, possiamo goderci la musica e non pensare tanto alla fine del mondo, che tanto prima o poi arriverà. Però
l'importante è come arrivare, è quello che facciamo mentre ci arriviamo, anche perché peraltro di Carpe Diem, di Cogliere il Presente, ci parleranno anche gli stessi Iron Maiden, un brano che ascolteremo ma senza troppi spoiler.
Quindi,
però sarà da ricordare molto bene.
Io direi quindi di ascoltarci Two Minutes to Midnight.
mamma mia, ammazzo, per dire, ma se l'Apocalisse ha questo suono, io vorrei godermela più possibile. Quando arriverà? Comunque speriamo, anzi, che sia lungo il processo che porterà alla disintegrazione. Quando arriverà? Perché veramente, mamma mia, perché veramente è un pezzo straordinario. Questo proprio tra, ecco, nella classifica delle mie preferite degli Iron Maiden.
No, ma è proprio travolgente. E poi prima non avevamo detto che questo album è tratto dal quarto album in studio, sempre registrato alle Bahamas, perché si vede che era un ambiente molto molto ispiratore, appunto.
Tutti quanti, sicuramente le leggende e gli aneddoti hanno fatto sì che per fosse una grande fonte di ispirazione.
Questo tipo di musica, l'album del 1984, Power Slave, la cui copertina a me piace moltissimo, forse è la mia preferita, forse perché io gli antichi egizi proprio.
Da sola, perché c'è sempre insomma questo sapore di antico. sì, con la sfinge.
E infatti l'album fu influenzato appunto proprio dalla civiltà egizia, con dei riferimenti abbastanza frequenti appunto ai culti di questa civiltà. E i singoli estratti furono appunto 2 Minutes to Midnight, che parla appunto proprio dell'orologio dell'Apocalisse, e Aces Eye. Ma c'è anche un altro brano che non è tratto appunto dall'immaginario dell'antico Egitto, ma da un componimento molto più recente di tale Samuel Coleridge. Vuoi dirci qualcosa di più, Eleonora?
Infatti anche io sto studiando lingue e letterature, posso dire come Bruce ho questa competenza in materia. Ma no, ma sì. Hai detto assolutamente benissimo, infatti non è Rhyme of the Ancient Mariner, un altro brano che sicuramente riflette molto la passione e la conoscenza anche appunto di Bruce per la materia in cui si è laureato, perché infatti è proprio un brano appunto sempre di Power Slave, tratto dal poemetto scritto da Samuel Taylor Coleridge, e diciamo alcuni annetti prima, nel 1798, e quindi da questo poeta insomma, che poi è diventato anche grazie a questo poema un simbolo assoluto del preromanticismo e del romanticismo poi insomma inglese, che parla proprio di questo vecchio marinaio che dovrà espiare praticamente per tutta la sua vita questa colpa, e infatti proprio si basa molto sul tema della redenzione, della colpa, una colpa atroce considerata proprio come anche dalla leggenda un peccato contro Dio, contro la natura, di aver ucciso un albatros, questo bellissimo uccello che era stato anche proprio descritto da Charles Baudelaire nella sua poesia, l'albatros, che diciamo poi si troverà di fronte appunto alla costrizione di doverle spiare, e anche un momento veramente decisivo della sua vita, il momento in cui mentre sta navigando in acque estremamente tempestose, burrascose, sapete, quegli scenari romantici, no? Pensate anche al viandante, bellissimo, tragico, bellissimo, il sublime, il viandante sul mare di nebbia, poi con la sua crew, con tutto quanto il suo equipaggio, e troverà infatti in certo punto, questi vedono praticamente questa barchetta, una zattera, mi sembra, non mi ricordo male, molto, ecco, molto raffazzonata, insomma, con veramente mezzi di fortuna, su cui uno scheletro e un'altra donna bianchissima, pallidissima, con i capelli biondi, stanno giocando a dadi, la famosa scena della partita dadi tra la morte e la vita in morte, death, life in death, e in questa scena appunto del poema di Coleridge, che viene proprio descritta anche nella canzone degli Iron Maiden, e viene fuori come la morte alla fine di questa partita vinca sulla vita di dell'equipaggio, che quindi perde la vita in una tempesta marina scatenata subito dopo dalla morte, e la vita in morte vince invece sulla vita del marinaio. E io trovo veramente che la parte forse in assoluto più straordinaria di tutto quanto il poema, appunto ripresa nella canzone, sia il momento in cui si realizza la vittoria di questa vita in morte, che viene proprio concretizzata nella condizione di vita a cui quindi è costretto da questo momento in poi il marinaio, di vivere la sofferenza di aver commesso questa colpa. Quindi è come se morisse praticamente ogni giorno, cioè la vita nella morte, proprio perché consumato dal senso di colpa, che noi non ve spoileriamo, se poi lo spierà o meno, però dovete sicuramente, un piccolo indizio ce l'avete leggendo il testo appunto di Bruce Dickinson, in cui proprio si legge come questo marinaio allora cerchi di raccontare a chiunque, è un eremita che incontrerà poi nel corso della storia, per espiare questa colpa alla sua storia, e cercherà di avvicinarsi di più alle bellezze della natura per poter espiare proprio questo reato, questo peccato, questo sacrilegio così enorme contro la natura.
Wow.
E
quindi è una storia che dire, lascio un po' senza parole, no, no, io è sensazionale.
Stavo ascoltando proprio, stavo proprio a bocca aperta e dicevo wow. Cioè quante cose possono essere contenute anche esatto. in una singola poesia, in una singola canzone, perché la canzone di fatto è poesia. E
esatto,
quando
sì.
si può parlare di quante cose ci sono da dire, infatti... Questa puntata purtroppo sta volgendo al termine, perché noi in realtà abbiamo coperto solamente proprio una prima fase della lunghissima e decennale carriera degli Iron Maiden. Ci siamo concentrati proprio nei primissimi anni, nella prima metà degli anni Ottanta, perché altrimenti avremmo dovuto fare 5 ore di puntata, che dici, sarebbero bastate, Leonora? Oppure
mi sai, qua se vogliamo raccontare tutto quanto il poema mi sa di no, né almeno no. tutti quanti i poemi a cui quindi... si è ispirato Bruce mi sa proprio di no.
Quindi purtroppo ci stiamo avviando alla conclusione di questa seconda Ciao. Puntata del Circolo delle Quinte, ma volevamo lasciarci con un ultimo brano che è molto significativo, perché si chiama Wasted Years, cioè anni sprecati, che appunto rientra nella prima produzione degli Iron Maiden dall'album Somewhere in Time, quindi da qualsiasi parte nel tempo, nel 1986, quindi questo titolo è anche molto, molto più poetico anche rispetto ai precedenti, e di fatto è una canzone che affronta il tema dell'alienazione, diciamo, della nostalgia, che era un tema che la band sentiva molto, perché comunque erano sensazioni che provavano durante i lunghissimi ed estenuanti tour che li tenevano appunto lontani da casa. Quindi anni sprecati, ma di fatto... potrebbe anche essere un rimando al cosiddetto carpe diem. Che dici, Eleonora? Secondo te ci sono questi rimandi anche alla letteratura sì. ancora più antica?
Direi assolutamente sì. Allora guarda, andiamo a vedere la latina, e guarda, giusto mi ricordo Orazio, però ecco, che ha lanciato carpe diem, però poi purtroppo io sono ancora già legata al mariner, al marinaio, e quindi sono un po' più ignorante, ma sicuramente sì, è l'invito a non ripensare troppo al passato, non rimpiangere magari anche quel tempo sprecato a decidere cosa fare della propria vita nel passato, è centrale in questo pezzo, che dovrebbe essere tra i primi, forse i pochi, scritti dal chitarrista del gruppo Adrian Smith,
sì,
e
sì,
che
sì,
molto
sì.
male, grazie, la conferma cara, perfetto. Infatti no, che un attimo svarionare, e quindi no, sì sì, è scritto da lui, che ha scritto e mostra anche le sue doti, anche Smith appunto di scrittura in questo brano, che in realtà in frasi veramente molto semplici ci ricorda quanto sia importante appunto non stare troppo a pensare, ma cogliere il momento presente e semmai proiettarsi positivamente nel futuro, pensando a quello che si può fare piano piano, passo dopo passo, nello stretto presente però che si vive, per poter arrivare a questo futuro. Però ecco, che però, visto che si prospetta anche magari nello scenario dell'apocalisse, come dicevamo, è meglio comunque godersi soprattutto nel presente, a maggior ragione.
No, ma infatti anche la copertina rimanda appunto proprio al tempo, alla percezione del tempo, perché è vista dal punto di vista della... vista dal punto di vista? Wow! Questa non è poesia però. Dal punto di vista della loro mascotte, Eddie, che si trova all'interno di una specie di macchina del tempo, quindi anche si parla anche un po' del rimpianto appunto, del considerare un periodo di tempo... come sprecato. Ma noi non sprechiamo ulteriormente tempo e ci salutiamo con Wasted Years e ci vediamo tra 2 settimane con una nuova puntata del Circolo delle Quinte. Ci trovate sempre qui su Radio Room dalle 16 alle 17. Un grandissimo abbraccio da Elena.
E anche di Eleonora. Mi raccomando, appunto, non sprecate il tempo, ve lo ricordiamo ulteriormente, e seguiteci assolutamente.
Ciao!
Ciao ciao, grazie!